Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, le 9:36 minuti dall'acquario di Controradio, una nuova puntata di Architects and the City, l'appuntamento, lo dico per chi ci ascolta per la prima volta, che realizziamo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e Urbanisti di Firenze, nel quale ci occupiamo di approfondire ogni volta dei temi che riguardano l'attualità, soprattutto urbanistica della città. Quest'oggi ci vogliamo occupare di un tema molto dibattuto ultimamente, quello del trasporto sostenibile e quindi anche della condivisione dello spazio pubblico urbano. Lo facciamo con Luca Polverini, presidente di Firenze Ciclabile, aderente FIAB. Ciao Luca,
ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
Lo facciamo con Simone Vegni ed Elena Casucci di ATAF. Buongiorno anche a voi. Simone si occupa di pianificazione dei servizi ATAF, mentre Elena si occupa di comunicazione all'interno di ATAF. Lo faremo anche a breve con Vincenzo Ceccarelli, che invece è l'assessore regionale Toscana Trasporti. Lo chiameremo telefonicamente a breve. Io comincerei da Luca a raccontare un po' dal punto di vista di un'associazione che da anni cercano di fare un'operazione di anche di convincimento, che uno dei mezzi più razionali, logici per muoverci in città è la bici integrata magari con il trasporto pubblico. Allora, secondo te di cosa parliamo quando parliamo di condivisione dello spazio pubblico?
Dall'ottica del ciclista è un'ottica di chi si muove a una velocità lenta, per cui abbiamo un modo di vedere la città che è diverso da qualunque altro utente, quindi questo ci permette di capire come lo spazio pubblico oggi è concepito come un'estensione a volte dello spazio privato, per cui tutto lo spazio occupato dai veicoli privati purtroppo sottrae anche la possibilità di integrarsi, di interscambiarsi. La nostra idea di quello che noi chiamiamo spazio pubblico, democrazia dello spazio, è un'idea nella quale all'interno della progettazione al centro si metta non più il veicolo ma la persona, per cui studiare i percorsi in base alle esigenze delle persone e non delle auto, studiare i percorsi e l'integrazione con il trasporto pubblico in base ai poli d'attrazione, in base a dove le persone oggettivamente devono andare. Questo oggi ci rendiamo conto che viene fatto molto poco, perché la pianificazione fondamentalmente segue l'esigenza di fluidificare, agevolare il traffico. In realtà questo è un circolo vizioso, perché ci rendiamo conto che questo esperimento continuamente genera nuovo traffico e il problema si sposta, proprio per il problema che lo spazio pubblico non è un bene illimitato ma un bene finito, per cui è necessario appunto ragionare e discutere su come questo spazio debba essere riutilizzato, non utilizzato perché non ce n'è più di spazio, per cui dobbiamo discutere su come riutilizzarlo, su come utilizzarlo in una maniera più democratica, condivisa, legata appunto alle esigenze del cittadino, delle mobilità del cittadino.
Simone Vegni e Elena Casucci, dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'azienda che si occupa appunto del trasporto pubblico a Firenze, come ci si dovrebbe muovere, quali problemi bisognerebbe tenere in considerazione per stabilire una, diciamo, razionalità nella divisione dello spazio pubblico in seno alla mobilità?
Allora, diciamo, è una domanda assai complicata,
sì,
ma anche molto divertente.
Me ne rendo conto.
Quello che pensiamo di poter suggerire, che comunque ci auguriamo per poter migliorare soprattutto la viabilità, che è appunto il nostro problema principale, è quello di senza dubbio spingere l'utilizzo della bicicletta anche come adduzione al trasporto pubblico, e quindi ad esempio raggiungere le fermate del trasporto pubblico e quindi poi prendere l'autobus raggiungendo quei luoghi utilizzando la bicicletta, innanzitutto perché come si diceva prima, la bici fisicamente occupa poco spazio, certo, quindi libera spazio e aiuta senza dubbio a fluidificare lo spazio stradale, quindi a liberarlo e a renderlo più, come ho detto ora, fluido. Quindi quello che possiamo fare, che ci piacerebbe fare, è facilitare il più possibile l'intermodalità tra i due mezzi, quindi bici e bus, sempre più vicini, per avere sia più spazio che meno, cioè un trasporto sempre più sostenibile e sempre più rispettoso ovviamente del nostro ambiente.
Da questo punto di vista, voi lo scorso 1 luglio del 2016 in realtà avete promulgato un regolamento riguardante proprio il trasporto della bici, soprattutto della, anzi esclusivamente diciamo della sì. bici pieghevole all'interno dell'autobus,
sì,
giusto?
Esattamente, perché ovviamente così come la bici occupa poco spazio sulla strada, sull'autobus invece aperta ne occuperebbe parecchio, e di conseguenza abbiamo cercato di aiutare chi utilizza la bici modificando le condizioni di trasporto aziendali e specificando la possibilità di trasportarle a bordo se pieghevoli e ripiegate secondo ovviamente le specifiche tecniche di ogni bici,
certo.
Riposizionata in una sacca per ovvie diciamo motivazioni legate alla sicurezza del mezzo, e in questo modo cercare di quindi agevolare tutti quelli che sono dotati di una bici pieghevole a utilizzare anche il mezzo pubblico. E queste condizioni sono appunto in vigore dal 2016.
Domanda per Simone Vegni, che appunto per lavoro si occupa di pianificare, no, anche i percorsi, giusto? Fino adesso è stato fatto secondo te uno sforzo per integrare fermate e piste ciclabili, o si potrebbe fare di più?
Allora, ovviamente si può fare sempre di più e meglio, soprattutto per quello che riguarda anche la protezione dei nostri itinerari, perché come tutti sappiamo, se il trasporto pubblico viaggia nel traffico insieme agli altri può sviluppare delle velocità che sono minori e quindi portare le persone in tempi più lunghi. Quindi quello che l'azienda chiede e chiederebbe qualsiasi azienda di trasporto è di incrementare gli itinerari protetti come le corsie preferenziali, e anche di fare tutte quelle cose che possono favorire la mobilità, come l'integrazione con le piste ciclabili, sviluppare postazioni di parcheggio per le bici in corrispondenza dei capolinea o delle fermate, che possono permettere appunto alle persone di utilizzare la bicicletta per raggiungere le nostre linee, e poi comunque avendo degli itinerari preferenziali viaggiare con una certa velocità per soddisfare le proprie necessità di trasporto, ecco.
Certo. Luca Polverini, voi lo scorso 15 novembre avete lanciato Bici Politana, che è sostanzialmente un progetto di comunicazione che riguarda sì. la mobilità con la bici, una cosa alla quale forse nessuno aveva pensato fino adesso, ma credo estremamente utile.
Sì,
no?
In realtà la paternità non è vero che non ci aveva pensato nessuno, va quantomeno in Italia agli amici di Pesaro, c'è un'associazione gemella della nostra che già ha messo in cantiere questo progetto e sta funzionando. L'idea non è soltanto di comunicazione, è proprio di informazione, per cui una rete che già esiste, per quanto con le proprie criticità, le proprie interruzioni, deve essere prima di tutto valorizzata, prima di pensare a svilupparla. Per cui spiegare, specialmente con l'arrivo dei nuovi sistemi di bike sharing a flusso libero e quindi di tanti nuovi utenti che magari in bici non ci sono mai andati, dare indicazioni sui percorsi, i tempi di percorrenza, garantire il fatto che un percorso sarà tutto in sede protetta, e quindi comunque sia incentivare anche chi ha più paura di prendere la bici perché comunque ha paura di trovarsi nel flusso del traffico veicolare. Ecco, è un progetto che da un punto di vista di sottrazione dello spazio, visto che qua stiamo discutendo di democrazia dello spazio, è poco impattante perché andrebbe molto a lavorare sull'esistente, ed ha una notevole importanza da un punto di vista informativo per il turista, per il cittadino che per la prima volta si affaccia al mondo della bici, e anche in un'ottica di pianificazione per dare poi uno strumento importante al comune in sede di manutenzione per sapere una gerarchia degli interventi da fare, per cui un itinerario principale avrà bisogno di essere messo in cima alla lista di interventi di manutenzione, un itinerario secondario può essere non dimenticato ma comunque lasciato in un secondo piano. E questo si ricollega a quanto dicevano anche gli amici di ATAF, una pista, una mappa integrata che studi bene quali sono gli itinerari, le percorrenze, la possibilità di attraversare la città da nord a sud, da est a ovest, e che sia non competitiva ma alleata del trasporto pubblico, è quell'alternativa che probabilmente permette di liberare un po' di spazio appunto per una busvia piuttosto che per una ricucitura tra due piste, e questo deve essere un incentivo forte per quel modal shift che faccia passare le abitudini degli utenti dell'auto al trasporto pubblico locale, alla bici o comunque a tutta quella che si chiama oggi mobilità dolce, quindi una mobilità non impattante, ma non solo da un punto di vista dell'inquinamento, soprattutto da un punto di vista della fruibilità dello spazio.
Certo, secondo voi sarebbe immaginabile integrare la mappa delle piste ciclabili con la mappa del trasporto autobus, o sarebbe una cosa impensabile dal punto di vista, dico, strettamente comunicativo, di modo che io, non lo so, devo arrivare dal punto A al punto B in città, vado sul sito dove c'è questa mappa e magari mi studio l'integrazione più razionale della parte di percorso che farò in bici e dove mi conviene salire sull'autobus.
Sicuramente no? Sarebbe una delle cose più utili da fare per semplificare proprio l'integrazione modale, e penso che sarebbe è una cosa anche auspicabile oltre che fattibile, e penso anche che i tempi per fare una cosa del genere
siano abbastanza maturi.
Sì, esatto.
No? Ok, le notizie di quest'anno che riguardano le piste ciclabili del comune, siamo andati a fare un minimo di check sul loro sito. A marzo di quest'anno riportavano 3,8 milioni di euro per interventi su 20 chilometri divisi tra nuove piste e ricuciture dei tratti, che secondo me è uno dei punti più delicati in assoluto. Vi invito a fare un giro in bici intorno a Fortezza d'Abbasso e cercare di capire dove finisce una pista, dove ricomincia l'altra, e se bisogna sfidare la gravità per raccordare una pista a un'altra. Invece nello scorso agosto si parlava di oltre 2,6 chilometri di nuove piste ciclabili tra i nuovi itinerari, quello di Ponte San Niccolò e sui Lungarni della Zecca e Serristori, approvato ieri appunto in giunta il progetto dell'ulteriore pacchetto di interventi. Sono sufficienti, Luca, questi interventi secondo te?
Guarda, sono sufficienti, ti rispondo così. Poco tempo fa abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti delle federazioni omologhe di FIAB, di Olanda, Danimarca, quindi paesi a più alta ciclabilità d'Europa. Loro ti risponderebbero: no, non è mai sufficiente, perché c'è sempre da fare nuovi investimenti, nuove infrastrutture, nuovi studi, perché comunque la mobilità è un mondo vivo che si evolve, è un essere vivente, non è un qualcosa di statico. In realtà, per iniziare, sì, sono più che sufficienti nel momento in cui vengono fatti in maniera razionale, nel momento in cui gli interventi vengono individuati in base alle reali esigenze e non alle disponibilità di spazio residuo. Quindi sì, soprattutto per i ricongiungimenti, anche nell'ottica appunto bicipolitana. Tra l'altro, ricollegandoci a quanto dicevamo prima, in tutte le città del mondo probabilmente dove esistono trasporti integrati, metro, bus ed altro, esistono sovrapposizioni di mappe, per cui anche noi auspichiamo che possa essere integrabile una futura mappa della bicipolitana con quella delle tranvie e di ATAF. E su questi interventi noi stiamo collaborando molto con l'amministrazione per dare un nostro punto di vista, per dare delle priorità, e devo dire che l'idea della bicipolitana è piaciuta molto, e anche durante gli ultimi incontri con la direzione mobilità e gli assessori siamo arrivati ad un accordo per cui un ordine di priorità può essere dato, ed alcuni di questi interventi, tra quelli che hai citato tu ad esempio il Ponte San Nicolò, ma penso piuttosto anche alla fine di via di Villamagna o altri, sono interventi essenziali che siamo sicuramente contenti e che speriamo che partano presto i lavori come dovrebbe essere.
Sì. Anche perché altrimenti ci troveremo in una situazione paradossale come quella della quale scriveva Fabrizio Assandri lo scorso 22 settembre sulla Stampa. Titolava così: il paradosso delle piste ciclabili, aumentano ma restano vuote. In 9 anni chilometri cresciuti del 50%, ma i flussi sono stabili, lega ambiente, percorsi a ostacoli che finiscono nel nulla, perché poi alla fine questo è un po' il problema, no?
Sì. Non solo, ora abbiamo citato prima il caso della Fortezza, noi in questo momento abbiamo deciso di avere un armistizio, un patto di non belligeranza con l'amministrazione, perché con le cantierizzazioni è chiaro che non si può pretendere, ci sono disagi per tutti, non si può pretendere l'impossibile. In realtà molte piste non vengono usate perché o sono in stato di abbandono o perché vengono fatte dove non serve. Per cui è proprio questo che noi riteniamo sia fondamentale: sedersi a un tavolo con tutti gli attori della mobilità costantemente per monitorare una situazione, individuare gli aggiustamenti, individuare gli strumenti di programmazione a breve, medio e lungo termine.
Lo scorso invece 5 dicembre usciva sulla Nazione un articolo che parlava del nuovo bike sharing, e in quest'ora vorrei interrogare Elena Casucci. Mobilità, rivoluzione, bike sharing, 4.000 nuove bici in strada a Firenze. Dopo Mobike, che ha registrato un successo diciamo abbastanza clamoroso, arrivano i mezzi firmati Gobi Bike. Ora secondo me il nome dal punto di vista del marketing è un attimo da rivedere, soprattutto per gli amanti del calcio, forse non era stata tenuta in considerazione questa ipotesi del nome. Ma parlavamo prima, potrebbe essere intelligente forse immaginare delle incentivazioni del bike sharing, in qualche modo surfando l'onda positiva che c'è attorno, no? A questo servizio, e magari incentivarlo ancora di più legandolo alle forme di abbonamento con l'autobus.
Sì, esattamente, esattamente. Sarebbe interessantissimo prevedere, organizzare, realizzare una forma anche di integrazione tariffaria. E quindi appunto cercare di le modalità per far valere l'abbonamento mensile, annuale, tutto da verificare e valutare, anche per noleggiare la bicicletta, appunto diciamo per utilizzare il bike sharing e quindi tutte le forme di bici condivise. Sicuramente sarebbe un fattore importantissimo per spingere all'utilizzo della bici. A quel punto non ci sarebbero più neanche problemi legati al devo trasportare la bici e quindi dove la metto, altrimenti se la devo lasciare alla fermata. E quindi diciamo queste forme di noleggio bici sono fondamentali per aiutarci a intraprendere una strada comune. Già volevo dire anche come con il trasporto extraurbano con Bus Italia erano state fatte delle forme, perché adesso parliamo di città, però già in realtà la nostra azienda anche per l'extraurbano aveva fatto dei piccoli passi, ma veramente importanti. Ad esempio, vabbè, al di là di poter portare nel bagagliaio diciamo degli autobus extraurbani la bicicletta, ma a suo tempo aveva fatto anche aveva organizzato un vero e proprio noleggio di bici nell'autostazione della stazione.
Preparati perché ti leggo un messaggio WhatsApp un po' incazzato, però da Antonio che ci ha scritto, ci tiene a sottolineare che lui è un abbonato ATAF da 10 anni, quindi teniamo conto di questa premessa. Antonio dice: se i lavori stradali si fanno, aspettate che cerco il punto giusto, nessuno pensa di salire sui bus con la bici pieghevole, perché spesso non c'è posto neanche per le persone. Mettete le rastrelliere seriamente, questo però sappiamo che non è compito di ATAF, è compito del comune, finché ne avremo di inutilizzate in mezzo ai boschetti di Arcipressi e Aldo Moro e nessuna a Piazza Santa Maria Novella, le chiacchiere stanno a zero. Difficile dargli torto su questo, lo dico anche da utente della bici. Fateci salire, questo invece riguarda più direttamente voi, su un mezzo pubblico qualsiasi sulla medesima tratta con un'unica tariffa. Assurdo vedere CAP e SITA vuote che sfrecciano in Piazza Puccini e il 35 che strabuzza e tutti vanno alla Leopoldo.
Vabbè, qui diciamo l'argomento è assai complicato, articolato, ci sarebbe molto da discutere, però si va un po' fuori tema, però è indubbiamente un argomento molto dibattuto, ecco, sì. Ma questo rientra su un altro tipo di integrazione tariffaria, ecco, che diciamo anche qui cambierà qualcosa a breve, e quindi di stare sempre attenti e di leggere sempre i giornali, perché anche su questo ci saranno dei cambiamenti, ecco, ci stiamo muovendo anche in questa direzione.
Antonio poi conclude dicendo: lo sharing ok, ma la sosta selvaggia è alla stregua dei SUV sul marciapiede del Lungarno Acciaioli dalle 20 in poi. Anche su questo difficile dare torto ad Antonio, che tiene anche a sottolineare che lui ha venduto già tempo fa l'auto, perché anche secondo lui lo sharing la bici e l'autaf sono gli unici mezzi con cui conviene muoversi in città, o almeno insomma sforzarsi a farlo.
Sì, specialmente se uno non ha esigenze di andare fuori città, in città l'auto privata non ha motivo di esistere nel 2017.
costa anche troppo, anche semplicemente
anche per una questione di costi,
puramente
sì.
economica, no?
Pienamente d'accordo,
diciamo così. Ok, cioè io credo che sia abbastanza banale dirlo, il nemico pubblico è indubbiamente l'auto privata usata nelle maniere irrazionali con cui la usiamo, una persona per macchina che va al posto di lavoro incazzandosi perché c'è tutte le deviazioni per no, i lavori sulla linea tranviaria.
Una cosa che ci ha colpito in azienda e che abbiamo registrato con attenzione, ad esempio, è che dalle nostre indagini aziendali è risultato che dal 2015 al 2016 sono raddoppiate le persone che utilizzano come secondo mezzo di trasporto oltre al bus la bicicletta, quindi una percentuale che è raddoppiata in un anno è un dato molto significativo
ecco. è positivo, no?
Certo,
da interpretare.
Certo.
Nel frattempo siamo riusciti a raggiungere telefonicamente l'assessore regionale Toscana Trasporti Vincenzo Ceccarelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Con il quale vorremmo parlare degli sforzi che la Regione sta facendo in tema di trasporto pubblico e soprattutto di incentivazione dell'uso della bicicletta, oltre che del resto dei mezzi pubblici. Le ciclovie di interesse regionale sappiamo che sono un tema di forte interesse per il suo assessorato. Cosa state facendo? Quali sono i vostri propositi per i lavori futuri?
Noi stiamo puntando molto sulla realizzazione di nuove piste ciclabili, sulla messa in sicurezza e sulla connessione di quelle esistenti. È un obiettivo di legislatura, abbiamo detto che volevamo almeno raddoppiare i chilometri di piste ciclabili presenti in Toscana, che nel 2015 erano circa 500 chilometri, dovremmo arrivare entro il 2020 a 1000, ma sicuramente faremo molto di più. Abbiamo inserito nel nostro piano regionale integrato nelle infrastrutture della mobilità, appunto approvato nel 2014, 5 itinerari di rango regionale, ma che poi si connettono invece con tracciati nazionali ed internazionali, che sono la Tirrenica, era partita guardando solo alla Toscana da Bocca di Magra sino a Capalbio, poi invece attraverso un accordo che abbiamo fatto con la Regione Liguria e con il Lazio partirà da Ventimiglia per arrivare a Roma, sono 1200 chilometri, la ciclopista dell'Arno Sentiera Bonifica sono altri 400 chilometri circa, la Due Mari ciclistica, quindi da Grosseto a Fano, la Francigena, quindi in allineamento a quello che è il cammino appunto della Francigena, e poi abbiamo la ciclopista del Sole, che era partito come tracciato da Verona a Firenze, tracciato di interesse nazionale, come poi lo è diventato anche la Tirrenica, e noi attraverso un accordo con l'Umbria e con la Regione Lazio abbiamo chiesto di farla arrivare sino a Roma. Per quanto riguarda la ciclopista dell'Arno siamo arrivati al 92% di cofinanziamento del tracciato, abbiamo già erogato e impegnato oltre 16 milioni. Per quanto riguarda la Tirrenica abbiamo già investito un paio di milioni di risorse proprie provenienti da un progetto transfrontaliero con le altre regioni, le isole, quindi la Corsica, la Sardegna e la Liguria e le regioni del sud della Francia. Per quanto riguarda la ciclopista del Sole abbiamo avuto un finanziamento al Ministero per la progettazione e quindi siamo fiduciosi che poi arriveranno anche risorse per quanto riguarda la realizzazione. Tutto questo ovviamente riguarda i tracciati che noi abbiamo definiti binari, sono i tracciati ai quali poi si collegheranno tutto il sistema delle ciclopiste che verranno realizzate o che sono già realizzate a rete nel territorio della Toscana, poggiando anche su una legge, la 27 del 2012, che è stata approvata dal Consiglio regionale e che io avevo proposto, e che vuol favorire in tutti i suoi aspetti l'utilizzo della bicicletta, quindi da mezzo di trasporto molto economico a strumento di attrazione turistica. Ma per farle un esempio, soltanto negli ultimi mesi di quest'anno noi abbiamo assegnato 2.800.000 euro circa per quanto riguarda le ciclopiste dell'Urbano e 8 milioni e mezzo circa erano state già assegnate nel mese di settembre, tutte queste provenienti tra l'altro da fondi europei. Quindi vuol dire, noi ci stiamo adoperando per destinare risorse che vengono al nostro bilancio, che provengono magari dai bandi della sicurezza stradale o, come in questo caso, dai fondi POR.
Un'ultima domanda, assessore,
della regione è veramente importante.
Un'ultima domanda che viene peraltro da un nostro ascoltatore. Lei sta parlando principalmente però di ciclovie turistiche, che con il pendolarismo quotidiano, uno dei problemi più sentiti per quanto riguarda la mobilità, c'entrano poco. State lavorando invece a qualcosa che integri, per esempio, le diverse possibilità di trasporto pubblico proprio in seno al pendolarismo?
Guardi, come le dicevo, queste risorse a cui ho fatto riferimento, che sono circa 11 milioni, sono tutte risorse che riguardano realtà urbane, quindi le realtà urbane sono ovviamente anche di collegamento e di integrazione modale, sia con il treno, con le tranvie, quelle che già esistono a Firenze e quelle che esisteranno, con altri hub che riguardano il trasporto su gomma. Ma il protocollo che abbiamo firmato qualche giorno fa con i comuni del Mugello per quanto riguarda interventi da quasi 50 milioni sulle ferrovie prevedono anche la realizzazione di una ciclopista, che è proprio una ciclopista di adduzione verso le stazioni ferroviarie. Quindi c'è un'attenzione che guarda sì alle ai percorsi cicloturistici, ma c'è una forte attenzione anche per quanto riguarda le realtà urbane o comunque le realtà che consentono il collegamento e l'integrazione modale, soprattutto con il treno, perché l'abbinamento treno-bicicletta è un altro degli aspetti che noi abbiamo curato e stiamo curando con molta attenzione, non fosse altro per gli accordi che abbiamo trovato anche con Trenitalia per favorire la possibilità di portare la bicicletta in treno o pagando prezzi molto scontati, 50 euro tutto l'anno fuori dagli orari del pendolarismo, 20 euro nei fine settimana o nei festivi prefestivi, oppure con il bonus che abbiamo messo a disposizione attraverso bandi per acquistare le bici pieghevoli, quelle che non pagano biglietto in treno. Quindi è un'attenzione questa della bicicletta come strumento di trasporto per andare a scuola o al lavoro che stiamo curando con molta attenzione. Devo ringraziare per tutte queste attività che stiamo facendo anche le associazioni, ad iniziare dalla FIAB, ma anche le altre che ci stanno dando un grande supporto.
Grazie all'assessore regionale Toscana Trasporti Vincenzo Ceccarelli, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi.
E io devo ringraziare anche i nostri ospiti in studio, Luca Polverini, presidente Firenze Ciclabile, appunto aderente alla FIAB di cui parlava l'assessore prima, Simone Vegni ed Elena Casucci invece di ATAF. Grazie. Vi lascio con l'ultima domanda che ci rivolge un po' provocatoriamente sempre il nostro Antonio, che è stato ormai un ospite di tutta la trasmissione. Con che mezzo siete arrivati qui in radio stamattina?
Io bus e tranvia, ho preso due.
Io in auto.
Io in bici.
Io in scooter, le abbiamo fatte tutte.
Siamo completi.
Ok, grazie per l'attenzione. Ovviamente questa trasmissione, come le altre di Architects in the City, in podcast tra qualche minuto sul sito controradio.it. Ci risentiamo con un'altra puntata giovedì, fra due settimane esattamente, sempre su Controradio. Buona giornata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.